Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari fratelli e sorelle, non mettiamo mai condizioni a Dio e lasciamo invece che la speranza vinca i nostri timori. Fidarsi di Dio vuol dire entrare nei Suoi disegni senza nulla pretendere, anche accettando che la Sua salvezza e il Suo aiuto giungano a noi in modo diverso dalle nostre aspettative. Noi chiediamo al Signore vita, salute, affetti, felicità, ed è giusto farlo, ma nella consapevolezza che Dio sa trarre vita anche dalla morte, che si può sperimentare la pace anche nella malattia e che ci può essere serenità anche nella solitudine e beatitudine anche nel pianto. Non siamo noi che possiamo insegnare a Dio quello che deve fare, ciò di cui noi abbiamo bisogno. Lui lo sa meglio di noi e dobbiamo fidarci, perché le sue vie e i suoi pensieri sono diversi dai nostri.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto dai Giochi dell'Armonia. In preparazione alla giornata per la vita consacrata abbiamo conosciuto alcune delle forme della vita consacrata. Ne conosciamo ancora un'altra oggi, quella dell'Ordo Virginum, uno stile di vita che viene annoverato tra le nuove forme della vita consacrata, ma che in realtà risale ai primi secoli della Chiesa, e ce ne parla Rosalba Manes, vergine consacrata, biblista, docente presso la Pontificia Università Gregoriana.
L'Ordo Virginum in realtà è un carisma antico e nuovo al tempo stesso, una forma di consacrazione che è stata ripristinata pochi decenni or sono, ecco, grazie a tutto il lavoro di revisione che c'è stato durante il Vaticano II. Papa Paolo VI ha voluto che questo rito antico venisse ripristinato, venisse riportato alla luce per permettere a donne di poter vivere il dono della virginità consacrata nel mondo. La forma di consacrazione, dicevo, esiste da sempre, è antica perché appunto è nata col nascere della Chiesa. C'erano delle donne che sentivano il desiderio di dedicare la loro vita al messaggio del Vangelo e appunto accompagnavano gli apostoli nella loro missione. E abbiamo testimonianze della virginità consacrata già negli Atti degli Apostoli e nella Prima Corinzi. Questa è una novità del cristianesimo, perché in realtà nel Primo Testamento la virginità era un disvalore. Abbiamo testimonianze di persone che piangono la loro verginità, oppure il celibato di Geremia, che era visto come qualcosa di atipico, no? La fecondità, la discendenza era un valore nel mondo ebraico. Quindi nel cristianesimo questa forma di vita viene scelta, ecco, in continuità con la forma di vita che ha vissuto Gesù. E questa forma di consacrazione, che ha interessato diverse donne, poi nel tempo è venuta un po' meno per la preoccupazione di alcuni pastori di far vivere, di permettere alle donne di vivere questo dono in un mondo secolarizzato, Per cui la vita di consacrazione nelle comunità ha preso il sopravvento, e quella personale, quella, il carisma della consacrazione virginale nel mondo è venuta man mano, diciamo così, spegnendosi, è venuta un po' ad essere celata. Il Papa Paolo VI ha sentito che erano maturi ormai i tempi per ripristinare questa forma di consacrazione e portare, ecco, la consacrazione nel cuore del mondo, per essere ancora un segno profetico della presenza dell'amore di Dio a stretto contatto con gli uomini di oggi.
Ed è quindi previsto un rito particolare di consacrazione delle vergini, un rito alla presenza del vescovo. Infatti è proprio nelle sue mani che voi affidate questo proposito di verginità.
Esattamente, il rito si svolge all'interno di una celebrazione solenne, comunitaria, diocesana. Di solito viene celebrato all'interno della chiesa cattedrale, perché il rito mette, diciamo, focalizza l'attenzione sul tratto della sponsalità. La Vergine consacrata si relaziona a Cristo in questa ottica, al Cristo sposo, e chi l'immagine di Cristo sposo nella Chiesa diocesana? Proprio il Vescovo, che accoglie il proposito appunto conferisce la consacrazione.
Dunque un rito per rendere pubblica una scelta che è una scelta personale, una scelta intima.
Beh sì, questo però per noi diventa una custodia, perché il fatto appunto di vivere questa dimensione della consacrazione pubblicamente in seno alla propria Chiesa permette appunto ad ogni Vergine consacrata di attingere alla ricchezza della Chiesa, ma al tempo stesso di avere una Chiesa che ti custodisce e che ti stimola, perché tu sei un segno, tutti sanno, almeno all'interno della tua Chiesa, che tu sei una Vergine consacrata, e quindi guardano a te non come un modello di perfezione, perché non esiste questo, e la perfezione ce l'abbiamo solo nel nostro Maestro, ma guardano a noi per una testimonianza, no? Perché possiamo essere memoria del legame a Cristo, dell'unione a Cristo, e quindi diciamo che c'è una mutua custodia che, ecco, io l'ho scoperta come una ricchezza, ecco, questo mi ha dato gioia nell'intraprendere questo passo.
Voi scegliete di vivere nel mondo, ma senza creare dei legami importanti dal punto di vista sentimentale o anche affettivo, nel senso che non create una famiglia, ma non entrate nemmeno in una comunità. Non rischiate in questo modo nella vostra vita un vuoto di affettività?
Diciamo che la Vergine consacrata vive nel chiostro del mondo, deve fare del mondo il suo chiostro. E la sua comunità sono la gente che incontra durante la sua giornata. La nostra regola è il Vangelo della gioia e della carità, potremmo dire la nostra campana che ci richiama alla preghiera, e la passione per Cristo, che è una passione che si nutre anche di relazioni belle, di amicizia, di legami forti con appunto persone amiche tra di noi, perché anche tra di noi, pur non vivendo insieme, viviamo, sperimentiamo la grazia dell'amicizia, del confronto, della condivisione, dell'incoraggiamento, che è tutto un nutrimento bello per la nostra vita consacrata. Quindi la verginità non la percepiamo come una diminuzione, come una dimensione affettiva ridotta, ma come, diciamo, questo spazio anche di solitudine in vista di un ascolto fecondo che ci permetta di fare spazio agli altri, a quelle persone che incontriamo, a quelle persone alle quali il Signore ci manda.
Il rapporto con Dio non riguarda solo una parte di noi stessi, riguarda tutto. È un amore così grande, così bello, così vero, che merita tutto e merita tutta la nostra fiducia. È una cosa, vorrei dirla con forza, specialmente oggi. La verginità per il regno di Dio non è un no, è un sì. Certo, comporta la rinuncia a un legame coniugale e a una propria famiglia, ma alla base c'è il sì, come risposta al sì totale di Cristo verso di noi. E questo sì rende fecondi.
Mi ha reso giovane e vecchia a seconda delle stagioni. Mi ha fatta fiorire e morire un'infinità di volte. Ma io so che mi ama e ti dirò, anche se tu non credi, che si preannuncia sempre come una grande frescura in tutte le membra, come se tu ricominciassi a vivere e vedessi il mondo per la prima volta. E questa è la fede. E questo è Lui che ti cerca per ogni dove, anche quando tu ti nascondi per non farti vedere. Il suo amore, una fiamma che sciolse tutti i ghiacciai dell'universo.
Erano versi di Alda Merini, letti per noi da Franca Salerno.
Poche cose come le vorrei, tutto intorno quanto sa di lui. Ecco che domenica è già qua. Guarda caso trovo te, la buccia dell'arancia fatta a pezzettini da quel pensiero lento che non ha confini. Poi per cambiare qualcosa mi siedo in braccio a te sulla tua sedia.
Tutto
tutto quanto gli racconti te. Genitori fieri, i bambini, io griderò qualcosa per non sembrarmi pazza e poi ti chiamerò.
E siamo al commento di Don Fabio Rosini al Vangelo di domenica prossima. Nella quinta domenica del tempo ordinario ascolteremo un brano dal capitolo 5 del Vangelo di Matteo. Don Fabio.
La lettura del Vangelo di Matteo nel suo quinto capitolo, i versetti che ci parlano del celeberrimo testo sul sale della terra, la luce del mondo, questo ruolo che svolgono i discepoli di Cristo, viene introdotta dalla prima lettura, che ha un'espressione un po' strana. È una parte del profeta Isaia che sta nei capitoli finali del profeta, i capitoli che sono più collegati a una visione un po' più definitiva, un po' più, come dire, più ampia, più in certo senso escatologica verso le ultime cose del profeta Isaia. Eppure abbiamo una indicazione a questo capitolo 58 sulla vita singola, etica, privata, reale del singolo israelita, no? Dove si parla di questo atto del digiuno vero, autentico, che è dividere il pane con l'affamato, introdurre in casa i miseri senza tetto, vestire gli ignuti, tutte queste cose qua ci riecheggiano. L'ultimo discorso di Gesù nel Vangelo di Matteo con la parabola del quello che diciamo chiamiamo giudizio universale, e c'è un'espressione un po' strana: allora, se farai queste cose qui, la tua luce sorgerà come l'aurora e la tua ferita si rimarginerà presto. Cosa vuol dire? Perché la tua luce, cioè la luce di un uomo che è collegata anche alla sua salute, che logicamente è letta in chiave più ampia, in chiave non semplicemente fisica, è la ferita globale dell'uomo, della sua identità, della sua condizione. La sua luce è la sua salute. L'uomo ha una luce. Che luce? Ecco, qui appunto nel Vangelo abbiamo: voi siete la luce del mondo. Allora, ogni uomo ha una sua peculiarità, deve brillare della sua propria luce. Ogni persona che viene al mondo ha una missione, ha qualcosa di importante da fare, ed è qualcosa da fare per gli altri, qualcosa che è per qualcun altro, perché l'uomo fondamentalmente è relazione. L'uomo fondamentalmente è relazione innanzitutto con Dio e poi con il prossimo. Fallire la nostra missione vuol dire diventare tenebra, vuol dire diventare zona dove l'altro non si vede, non si vede Dio, non si vede il prossimo. Nella tenebra fondamentalmente l'altro non appare e noi non appariamo. È quel posto dove noi non siamo più persone, dove siamo buio. L'individualismo, il nostro pascolare noi stessi, il nostro non condividere le nostre cose, più che essere un problema di ordine etico, più che essere un problema di ingiustizia, sono un problema di infedeltà alla nostra più autentica verità. Noi abbiamo una sfida: essere fino in fondo la bellezza che siamo. Noi non possiamo vivere se non brillando, se non essendo luce. La nostra luce però è una luce un po' particolare. Molti uomini e donne su questa terra cercano se stessi, cercano la propria luce e brillano di una luce fatua, che dura poco, che non resta, non ha niente di eterno in sé, più che altro perché appunto cercano di essere se stessi a partire da se stessi. È curioso. Nella prima lettura vediamo che un uomo arriva alla propria luce perché guarda qualcun altro, guarda un povero che sta lì dalle parti sue, guarda un affamato che è un dono in cui lui si imbatte. E così nel Vangelo ancora più universalmente vediamo: voi siete la luce del mondo. Essere luce di qualcun altro, non essere luce solo per se stessi. Questa è una chiave per interpretare tantissime cose della nostra vita. Proviamo a leggere ulteriormente questo testo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro. Cosa vuol dire questo? Non si accende una luce per metterla in un luogo dove non faccia il suo servizio. La luce ha come servizio di donare la sua visibilità a tutti. Quindi una luce si accende perché qualcun altro veda, non vive per se stessa. Noi non accendiamo la luce in una stanza se non nessuno starà in quella stanza. Non lo facciamo se non perché abbiamo un motivo, che comunque è quello della visibilità. Allora, chi accende la luce? Dio accende la luce. Noi troviamo in questo testo un aspetto passivo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, posta sopra un monte, dice il testo greco. È passivo. Né si accende una lampada. La lampada non si accende da sola, qualcun altro l'accende. Chi ci ha chiamato alla vita? Chi ci ha acceso? Qualcuno ci ha acceso per essere luce per qualcun altro. Noi continuiamo a camminare nelle tenebre finché il fine ultimo di quello che noi viviamo è il nostro ego. Finché il fine ultimo delle cose che ci succedono e la chiave per interpretare la nostra esistenza è il nostro ego, noi non capiamo quello che ci succede. Perché nella nostra vita possono succedere cose molto difficili, molto dure, enigmatiche. Noi le iniziamo a capire solamente quando le prendiamo come una luce per qualcun altro, ovvero sia capiamo che a noi è successo qualche cosa per amare qualcuno. Altro è cercare di sbrogliare la matassa degli enigmi della propria vita sulla base di una finalità che resta dove parte, cioè parte da noi e finisce con noi. Altro è pensare: da questo male che io posso aver subito o da questi limiti con cui io devo fare i conti può venire qualcosa di buono per qualcun altro. Quando noi rovesciamo questa prospettiva, capiamo Cristo crocifisso, il quale fa di un suo fatto privato, terribile, mostruoso, un'ingiustizia, la luce del mondo. Questo si compie in lui, perché quando lui muore sulla croce c'è l'eclissi del sole, lui diventa la luce. Non è più la luce naturale, la vera luce dell'uomo, ma è la sua forma di morire per noi. Lui offre il suo dolore per noi, ed è lì la chiave. E in questo noi siamo redenti. Noi siamo redenti quando la luce diventa un'altra cosa, diventa qualcosa per illuminare. Allora le nostre qualità, la nostra storia, tutto quello che ci succede, tutte le nostre sfide sono finalizzate all'amore, sono finalizzate all'aprirsi all'altro con la maiuscola e all'altro con la minuscola, a aprirsi, a fare della nostra vita un sale che dà sapore, qualcosa che insaporisce. Altro è trovarsi accanto un amico che non ha mai sofferto, altro è trovarsi accanto un amico che ha sofferto ma ha rifiutato le sue sofferenze, altro ancora è trovare un amico che sfrutta i dolori che ha vissuto nella sua esistenza per volerci bene, per comprenderci, per starci accanto, per servirci. C'è una luce che è nascosta nella nostra vita e che forse non stiamo sfruttando appieno. È la luce del mondo, è la luce di Cristo, è la luce dell'amore.
In chiusura non mi resta che ricordarvi l'appuntamento di questa sera con La Settimana del Papa, il programma a cura di Angela Ambrogetti dedicato all'attività recente di Papa Francesco. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.